Ritmo della Terra, Tony Esposito ci porta allo spazio di Air Day Italia con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini che ci hanno raggiunto in studio qui a Roma, grazie.
Buon pomeriggio
Giuliano, buon pomeriggio a
voi.
A Tiziana, oggi parliamo delle pale eoliche, le vediamo tante in Abruzzo, le vediamo soprattutto nel sud Italia, meno forse nel nord Italia, perché evidentemente i venti nel sud Italia sono più favorevoli rispetto al nord Italia. Ma questo naturalmente a livello ambientale, Tiziana, ha qualche problema, soprattutto per esempio...
Per i volatili, sembrerebbe strano, perché in effetti è una domanda che poi vorrò fare, diciamo, all'esperto, come le vediamo noi le pale eoliche, mi sembrerebbe, diciamo così, ovvio che le vedessero anche gli uccelli, e invece sembra proprio che non sia così, quindi lui dopo ce lo spiegherà, speriamo.
Giuliano, qual è il problema delle pale eoliche rispetto ad esempio agli stormi migratori o comunque ai volatili che sono tipici dei nostri luoghi?
Allora, c'è da premettere una cosa: le pale eoliche, quindi l'energia fatta dal vento, è una delle forme più sostenibili di ricavare l'energia dalla natura. Perché? Perché l'impianto oggettivamente è piccolo. Pensate ai campi.
Mi viene da ridere da quello dici. Perché è la parte più sostenibile, che però ha la stessa natura, provoca fastidi da altre parti.
Esatto.
Allora,
sì.
Noi lo diciamo spesso in queste trasmissioni: nulla di quello che facciamo ha zero impatto, c'è sempre un impatto da qualche parte. Dipende qual è che fa più impatto. Tu ora pensa.
Dipende qual è il male minore, diciamo.
Qual è il male minore o il bene maggiore, se la vogliamo vedere in positivo. Quindi immaginate adesso, per esempio, ci sono tante polemiche sul solare, sui campi solari, quindi la copertura di campi ex agricoli oppure addirittura non so, deforestati in alcune zone del mondo per mettere appunto i pannelli solari, quello ha anche un impatto. L'energia che viene è pulita, ma l'impatto c'è. Il campo la pala eolica o il campo eolico è un po' più facile, è un po' meno impattante, però non ha zero impatti. Uno dei più grossi impatti, anzi forse il maggiore, è quello sulla cosiddetta avifauna, cioè gli uccelli, non solo i migratori, cioè quelli che periodicamente vanno e vengono lungo rotte prestabilite e che quindi un bell'anno si ritrovano una pala eolica nel mezzo della loro autovia, diciamo aviovia, ma anche quelli che sono stanziali, quindi gli uccelli più grandi, ovviamente un merlo, un pettirosso difficilmente va a impattare su una pala a 30 metri, però magari un'aquila in Abruzzo, come hai detto tu, o una poiana dalle nostre parti, potrebbe andarci.
Tiziana, abbiamo ospite.
Sì, abbiamo un ospite.
Claudio Celada. Dovrebbe essere in collegamento. Sì.
È direttore dell'area conservazione natura di Lipu, BirdLife Italia.
Buon pomeriggio Celata, grazie.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, stavamo parlando dei benefici e dei problemi che le pale eoliche danno. Quali sono le aree geografiche meno impattanti sulla fauna che vola e più adatti queste zone a mettere pale eoliche?
Ma proprio per rispondere a questa domanda, la Lipu insieme a BirdLife International, che è il nostro network, ha prodotto una mappatura delle aree sensibili, cioè di quelle aree dove sviluppare impianti eolici comporta rischi per gli uccelli, e tramite questo studio abbiamo individuato anche quelle meno sensibili, ovviamente, con diverse colorazioni di celle di 25 km quadrati che coprono tutto il territorio nazionale. E sostanzialmente le aree maggiormente sensibili sono quelle dove sono presenti specie rare o specie che sappiamo da un punto di vista comportamentale essere molto vulnerabili alla presenza di pale eoliche. Così come sono ovviamente da evitare le aree protette che costituiscono la porzione d'Italia maggiormente integra da un punto di vista ecologico.
Allora, che dimensioni ha questo fenomeno e quanti esemplari sono colpiti ogni anno? Cioè, quanti decessi di volatili ci sono a grandi linee?
Per quanto riguarda l'Italia, in realtà non abbiamo una stima. Quello che possiamo dire è che c'è Una stima molto, diciamo, con un errore potenziale molto ampio per il Regno Unito, che va dai 10.000 ai 100.000 uccelli uccisi all'anno. Quello che sappiamo per l'Italia è che noi abbiamo già installati più di 7.000 turbine a terra. E che è possibile ipotizzare che ciascuna di queste turbine possa comunque causare la morte per impatto diretto di alcuni uccelli. Però vorrei anche dire che in realtà non c'è una sola forma di impatto dell'eolico a carico degli uccelli, quella della collisione. Ma c'è anche, abbiamo visto per molte specie, una sottrazione di habitat, cioè quello che succede è che diverse specie di uccelli evitano le aree dove sono presenti pale eoliche.
Ecco, prima era nata una curiosità, diciamo, a noi le pale eoliche sembrano molto ben visibili, no? Anche abbastanza impattanti alcune volte. Come mai gli uccelli non riescono ad evitarle? Perché non le vedono?
Gli uccelli vedono in modo diverso da noi e fra l'altro ciascuna specie è adattata alla sua nicchia ecologica. Faccio un esempio specifico, non a caso gli avvoltoi sono tra le specie maggiormente impattate dagli impianti eolici. Si tratta di animali che quando sono in volo guardano verso il terreno perché sono alla ricerca di animali morti di cui nutrirsi. Per cui con questo tipo di visione facilmente non riescono ad accorgersi di quello che hanno di fronte, cioè una pala eolica. C'è poi un'altra questione che è legata alla turbolenza che si crea vicino a queste enormi pale, per cui se un uccello si avvicina, questo è stato visto con studi specifici, ci sono anche dei filmati disponibili, oltre una certa soglia di avvicinamento si innescano delle turbolenze per cui l'uccello non riesce più a manovrare, correttamente e può andare a impattare direttamente.
Ce l'ha da dietro l'installazione di queste pale eoliche, spesso vi sono poi motivi economici, non soltanto ecologici. Ecco, voi come LIPU siete contattati, avete rapporti con le amministrazioni locali, con gli imprenditori che vogliono fare questo investimento, date consigli, siete coinvolti?
Noi abbiamo con questa mappa della sensibilità rispetto al rischio eolico, e fra l'altro a breve uscirà anche quella per l'ambiente marino, quindi offshore. Noi abbiamo voluto proprio fare un passo in quella direzione, cioè affermare il principio che l'unico modo per ridurre l'impatto dell'eolico, così come di altre forme di energie rinnovabili, è una seria pianificazione. Verificato che fino ad oggi nessuno voleva fare una pianificazione di larga scala, che invece è necessaria per il nostro territorio, abbiamo deciso di fornire questo strumento sia alle amministrazioni sia all'industria stessa che ha bisogno di certezze rispetto al posizionamento degli impianti eolici e anche ai cittadini che fossero interessati a valutare la mappa del rischio dell'eolico a carico dell'avifauna. Quindi per noi è importante affermare il principio che pianificare non solo è possibile, ma è anche indispensabile se vogliamo fare quella transizione energetica sulla quale tutti siamo d'accordo, da fonti fossili a rinnovabili, ma farla bene e non a scapito della natura.
Voi quindi state lavorando su queste mappature. Il problema italiano vi preoccupa in qualche modo l'evoluzione delle pale eoliche o no?
Allora, per quanto riguarda l'ambiente terrestre, purtroppo molti danni sono già stati fatti, ci sono alcune aree dove c'è stata una totale assenza di pianificazione, un esempio per tutti, l'Appennino Dauno in Puglia, zona molto importante per alcuni rapaci. Si Sappiamo però che una seconda ondata di paleoliche in ambiente terrestre accadrà nei prossimi mesi, anni, ed è importante che non avvenga come la prima, che avvenga tramite una più seria pianificazione, una valutazione. Per quanto riguarda l'ambiente marino, quindi l'eolico offshore, nel Mediterraneo si inizia adesso di fatto. Abbiamo quindi una grande opportunità per pianificare, correttamente e speriamo davvero che questa opportunità venga colta e che vengano davvero minimizzati i danni a carico dell'ambiente, dell'avifauna marina, ma anche di altri gruppi animali come i cetacei, per esempio.
Io volevo intervenire un attimo per dare qualche parametro, visto che stiamo parlando proprio di sviluppo futuro dell'eolico in Italia. In Italia si fa circa 10 gigawatt di eolico, non è moltissimo, è il 2% dell'energia che produce il paese. Però il PNIEC, il Piano Nazionale Integrato per il Clima e per l'Energia del Clima, ha proposto l'obiettivo di 28 gigawatt, quindi quasi il triplo, entro il 2030. 2 gigawatt offshore, come diceva Celada, il direttore Celada, quindi fuori in mare, quando al momento c'è solo un impianto, diciamo, pioniere al largo di Taranto. Quindi da noi si fa abbastanza, diciamo, un numero alto di eolico rispetto a, per esempio, siamo i quinti in Europa, dopo Germania, Francia, Spagna, eccetera, i decimi al mondo, ma pensate che in Cina, che si pensa sia un paese che comunque non è molto attento allo sviluppo di energie verdi, se ne fanno oltre 300 gigawatt, cioè 30 volte quello che facciamo noi attualmente. Quindi c'è uno sviluppo previsto italiano e quindi come vuole, insomma, questo studio, questa mappa prodotta da Lipo deve essere guidato, perché altrimenti deve essere guidato non solo da logiche energetiche ed economiche, ma anche ambientali.
Ma io avevo la curiosità di chiedere quali sono le conseguenze per un volatile che viene colpito, cioè quali sono gli incidenti più gravi che gli accadono e se poi avete la possibilità di far volare di nuovo questi uccelli. Personalmente io ho portato qui a Villa Borghese, c'è un centro Lipu che accoglie, diciamo, i volatili. Ecco, volevo capire che cosa succede a questi volatili quando appunto c'erano questi incidenti.
Beh, purtroppo in questo caso, considerata anche la dimensione, la velocità delle pale, sostanzialmente quello che succede è o la morte o gravi mutilazioni o comunque delle fratture molto molto gravi, per cui spesso fra l'altro ci vengono portati nei centri degli animali con fratture o con mutilazioni, ma in questi casi ben raramente si riesce a restituire l'animale alla natura, diciamo. Si tratta di danni in genere troppo, troppo gravi a carico di questi individui. Va però anche sottolineato come appunto quell'altra tipologia di impatto di cui parlavo, che è la sottrazione d'habitat, colpisce meno la nostra attenzione, la nostra immaginazione, ma la realtà è che la sottrazione di habitat, importante soprattutto per specerare, vuol dire per questi animali portare via la loro casa e quindi l'impossibilità di riprodursi e di sopravvivere.
Certo. Grazie per questa intervista a Claudio Celada, direttore dell'area conservazione natura della LIPU. Buon lavoro e certamente un tema di cui si parla poco, ma importantissimo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi torniamo in studio perché abbiamo ancora pochi minuti. Non abbiamo chiesto qual è la situazione in Europa, Giuliano.
Allora, come dicevo prima, ci sono quattro paesi che fanno più eolico di noi, sono in ordine di classifica, direi la Germania, la Spagna, il Regno Unito e la Francia. La produzione, in Europa è il 13% dell'energia, di fonti rinnovabili, quindi energia prodotta da sole fonti rinnovabili, quindi tolto petrolio, gas, eccetera. è il 22% in Europa, di questo 22% il 13% è eolico, la gran parte la fa il solare, anche i biocombustibili, eccetera. In Italia più o meno i numeri sono simili, se ne fa un po' meno che la media europea di eolico. Questo è anche perché i paesi leader sono quelli che hanno l'oceano, quindi hanno anche dei venti più forti e anche una tradizione di sfruttamento di questa energia maggiore. Una cosa interessante è che in Italia il 94% delle paleoliche, però in generale della produzione eolica, è al sud. Cioè quasi totalmente al sud, c'è pochissimo eolico, il 6% al nord. Questo sinceramente non so bene perché, io credo che sia comunque anche una questione di imprenditori privati che decidono di dedicare dei terreni oppure degli spazi all'eolico piuttosto che a altre cose. Quello che diceva Celada era che il problema non è solo l'impatto aereo degli uccelli, ma è anche quello a terra, perché queste cose comunque vanno impiantate nel terreno, quindi se si va a impattare su un ecosistema naturale o ex agricolo, per esempio, comunque c'è un impatto anche in quel senso.
Tiziana.
Io volevo dire invece che oggi inizia Carnevale ufficialmente, si lanceranno coriandoli alle volte anche di plastica, oggi parliamo della tutela degli uccelli, ecco, questo magari l'attenzione anche in questo, no? I nostri bambini non gli diamo in mano dei coriandoli di plastica e poi gli uccelli vanno a mangiare e poi appunto muoiono anche per queste cause, e di fare attenzione quindi a queste piccole cose, ma che sono importanti per la natura.
A gettare coriandoli anche di carta, mi sembra di capire, perché
però ci sono anche quelli di plastica, sì, fanno anche,
e poi il vento li disperde
ovunque, e questo è sicuramente deleterio non solo per l'ambiente ma anche per gli animali, appunto.
La questione del carnevale dei coriandoli è una vecchia questione, come i fuochi d'artificio a Natale.
Però noi cosa vogliamo dire? Vogliamo togliere ai bambini?
No, non glieli togliamo.
Quelli di carta sono molto meno impattanti di quelli di plastica,
però,
quindi quelli di plastica
ai genitori di comprare,
e magari dare un'occhiata anche ai coloranti di questi
coriandoli.
Però compriamoli, insomma,
facciamo festa. Bene, noi chiudiamo questo spazio di Erde Italia, abbiamo parlato di energia alternativa, dell'eolico. Io ringrazio Gabriele Di Domenico, Damiano Caprio, naturalmente Erde Italia,
grazie
con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buonasera
da Luca Collodi, ancora buon pomeriggio e buon ascolto della Radio Vaticana.